www.redigio.it. E la storia continua. Nella vita quotidiana del Medioevo erano colti e mangiati. All'epoca un fazzoletto di terra da coltivare con amore non mancava a nessuno e i suoi prodotti esenti da tributi finivano diritti in tavola. Tra i diversi pedaggi che la civiltà industriale fa pagare a coloro che usufruiscono dei suoi opulenti servizi, va senz'altro annoverato anche quello spesso disordinata proliferazione di periferie urbane, vere giungle d'asfalto e di cemento. In effetti, l'ingresso a un qualsiasi grande città, sia che avvenga in treno o in automobile, presenta al viaggiatore un'immagine di suburbio invariabilmente squallida e desolata. Non è necessario evocare gli squats londinesi o il proverbiale Bronx dell'oltreoceano. Il fenomeno è generalizzato e si può senz'altro affermare che non esiste in questo nostro mondo post-industriale di fine millennio spettacolo più triste e desolante della periferia di una grande città. Ben diversa è la situazione in epoca medievale, allorché l'area suburbana era quella maggiormente curata per una serie di motivi di ordine diverso. Orti e giardini, siepi e alberi da frutto costituivano invariabilmente la cinta nella quale si ammantavano le mura di pietra della città. E anche all'interno dei bastioni, le case cedevano spesso e volentieri il passo a spazi aperti intensamente coltivati. Quando poi, con la crisi economica e le pestilenze del XIV secolo, la popolazione europea subì un brusco e violento tracollo. E questo fenomeno si accentuò, e dove una volta si trovavano le abitazioni, vennero piantati erbe e ortaggi vari. E grazie ai barbari, i nostri antenati avevano un proprio vero e proprio culto dell'orto e dei suoi prodotti. Ma non si trattava però di un retaggio primordiale, di un carattere originario scritto nei cromosomi della specie urbana. Spesso i romani, infatti, nonostante quello che troviamo nella letteratura classica, all'orto non aveva quell'importanza, o almeno da un punto di vista economico, che assunse in seguito. L'alimentazione romana si basava essenzialmente su cereali, olio e vino, tutti prodotti che richiedevano un'agricoltura esercitata a livello industriale, su grandi poderi e spazi aperti, sui quali faticavano torme di schiavi. La tradizione germanica, invece, era fondata sulla carne, il lardo, il burro, e cioè, in termini economici, sullo sfruttamento del bosco e del pascolo, in una parola, dell'incolto. Per completare la loro dieta, i barbari avevano quindi bisogno di piccole unità di coltura intensiva, all'interno delle quali produrre quei legumi e quei vegetali che mancavano loro al sistema alimentare. Beh, di un orto, insomma. Vediamo quindi come le energie e le cure maggiori presso i Longobardi e in genere gli altri popoli germanici non sono rivolte alla coltivazione di grandi spazi aperti, ma ai fazzoletti di terra che circondavano le abitazioni rurali. In altre parole, la cultura dell'orto è un prodotto delle cosiddette invasioni barbariche, e la sua grande importanza nel mondo germanico ci è testimoniata dal fatto che, L'editto del re longobardo Rotari, emanato nel 643, che era la prima realizzazione della neonata giurisprudenza romano-barbarica, dedica alla sua protezione una rubrica specifica: il cibo dei villani. Contrariamente a quello che in genere si pensa, gli studi più recenti hanno messo in chiaro che l'alimentazione contadina dell'epoca alto-medievale era tutt'altro che povera e monotona. Il tipo di economia silvo-pastorale metteva a disposizione di tutti una quantità di carne relativamente abbondante. Inoltre, come abbiamo visto, la scarsità dei cereali era integrata da un'altissima produzione orticola, di livelli mai raggiunti in seguito. Era diffuso semmai un condizionamento di tipo culturale per cui il mangiare, soprattutto carne, era tipico del nobile, mentre il cibarsi essenzialmente di ortaggi caratterizzava il villano, il povero. D'altra parte, l'attenzione di certi documenti di amministrazione delle aziende signorili, come il celebre Capitulare dei Villis di Ludovico il Pio, dedicano agli ortaggi e che ci fa comprendere come anche i signori non disdegnassero, all'atto pratico, questo genere di alimenti. In conclusione, si può affermare che l'uomo dell'alto medioevo non è affatto quella creatura debole e malaticcia a causa di un'alimentazione insufficiente e carente di vitamine e di grassi animali, che una certa storiografia ci ha descritto. Al contrario, forse non è esistita un'altra epoca nella quale anche i contadini e in genere gli strati inferiori della società hanno potuto godere di una dieta altrettanto ricca e variata. www.redigio.it. E la storia continua.